ne abbiamo avuto modo di meditare insieme. In effetti il tempo è volato e siamo in qualche modo riusciti semplicemente a fare il primo tema. Il secondo tema ce lo siamo mangiato, era diveniamo quello che mangiamo. Noi abbiamo approfondito alcune tematiche importanti, perché sapete, Dio è convinto che noi possiamo guarire sul serio, e quindi Lui non gradisce le soluzioni palliative, le cure palliative. Sì, le cure palliative possono essere un'anestesia, possono, ma nel progetto di Dio il nostro spirito si va rinnovando di giorno in giorno, anche se il nostro uomo esterno perde qualche colpo, la carrozzeria un pochino si sta sfasciando. Guai a identificarsi solamente con l'uomo esterno, perché lì stiamo morendo. Ma se scopriamo l'uomo interno, lì abbiamo una vitalità, una forza, e vogliamo veramente scoprirlo sempre di più, e vogliamo scoprire queste realtà spirituali, e non vogliamo avere paura di vedere il male, perché in qualche modo Dio ha già progettato di liberarci. Sapete, tante volte potremmo essere in dubbio per quanto riguarda, ecco, il concetto della guarigione fisica a tutti i costi. Qualcuno vorrebbe essere guarito pure dalla vecchiaia, ma la verità è che aspettiamo un corpo nuovo. Io l'ho già prenotato, spero anche tu, corpo incorruttibile, ma nella dimensione della santità non credo che possiamo chiedere a Dio: ma Dio, vuoi che io sia più santo o no? Vuoi che io guarisca dalle mie ferite emotive o no? Qualcuno dice: Signore, ti offro la mia depressione. E il Signore dice: no, te la puoi tenere. E mentre sicuramente le crisi sono un passaggio obbligato della nostra vita, questa mattina abbiamo cercato di vedere insieme come nella crisi la maggioranza delle persone crollano, vivono la ribellione, la protesta, la fuga, fanno gli struzzi, ma il cristiano nella crisi ha una marcia in più. Perché? Perché può scoprire degli equilibri nuovi. Quindi, quando questa sera accenneremo un pochino a questa affermazione meravigliosa, che non è una invocazione, come ha scritto un mio collega psichiatra, liberaci dal male oscuro, però questo grido è rimasto un grido, e fino a che questo grido viene rivolto semplicemente a un aiuto farmacologico o un aiuto solamente di psicoterapia, ma che non ha l'impronta di Cristo, ho l'impressione che rimarrà un grido senza risposta. E quindi tante persone stanno continuando a gridare intorno a noi: liberaci dal male oscuro, liberaci dalla crisi, dalla depressione, dall'ansia, dagli attacchi di panico, eccetera, eccetera. E noi come cristiani possiamo per primi sperimentare questa libertà e possiamo diventare canali di speranza. Possiamo passare attraverso la perplessità, ma non possiamo rimanere nella disperazione. Perché sapete chi è disperato per eccellenza? Chi non ha speranza in assoluto? Il demonio, il diavolo. E perché? Perché per quanto ha potenza, per quanto in qualche modo è il principe di questo mondo, ma il suo destino è già segnato. Ecco perché la disperazione è una caratteristica forte della vita, del male, perché sa che per lui non c'è speranza. Ed è drammatico quando riesce a trasmetterla agli uomini, mentre noi siamo messaggeri di speranza, messaggeri di verità. Se perseverate nella mia parola, questa una volta Gesù, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. E la verità va conosciuta su due piani: sul piano umano, e non è una verità molto bella da scoprire, abbiamo visto questa mattina, tante volte dobbiamo scoprire delle fragilità, delle debolezze che non ci piace scoprire, ma nello stesso tempo, accanto alla verità umana, c'è il ma di Dio, c'è la soluzione di Dio. Ecco perché questa sera possiamo vedere senza paura quali sono i mostri, quali sono le difficoltà, quali sono quelle cose che stanno lavorando la nostra vita. Perché? Perché c'è una soluzione. Questa è la buona notizia. Nessuno vorrebbe scoprire una malattia di cui non esiste cura. Nessuno vorrebbe accorgersi di qualcosa che lo condanna. Ma Dio è convinto che quello che Lui ha fatto, quello che Lui ha determinato, quello che Lui ha compiuto, è qualcosa che possiamo realizzare, è qualcosa che può realmente trasformare la nostra vita, è qualcosa che ci può abilitare non solo a galleggiare in questo oceano di male, ma a diventare punti di riferimento. Il cristiano, vedevamo stamattina, è un punto di riferimento, è una finestra aperta sul paradiso, dove gli altri possono intuire, possono vedere uno scorcio di paradiso e dire: ci voglio entrare anch'io. C'è questa libertà, ma questo ha bisogno di essere sperimentato. Dicevo, il passaggio avviene sia per la percezione di una verità umana, e lì questa mattina abbiamo detto che non dobbiamo avere paura di gettare le maschere, di gettare le cose che non sono reali. Perché? Perché Dio, mentre assumiamo un atteggiamento diverso dell'autocommiserazione e dice: oh, come sono sfortunato, come sono meschino, come sono inutile, come il mondo non va, come... Io quando ero giovane cantavo, ero un rocchettaro giovane, ora sono rimasto con l'animo del rocchettaro, ma sono invecchiato un poco. E a parte quei canti, diciamo, tradizionali, che poi adattavo in rock, ce n'erano siciliani, cioè mantellare la mezzina, non era così, la musica è diversa, era tarantella, noi lo facevamo rock, ma quello che cantavo era la disperazione, come a dire: non esiste una verità, tutto è brutto, tutto è negativo. E cantavo, e cantavo, e più che cantavo, più diventavo disperato. Ma ora possiamo essere come quelli che, cantando e danzando, diranno: le fonti della nostra gioia sono in te. E questa è la potenza che Dio ha messo dentro di te. Ti può dire di cantare la vittoria non perché ti devi autosuggestionare. Sapete, ci sono tante forme anche di cristianesimo che si basano molto sull'autosuggestione. Dichiara, dici, afferma, però senza questa fiducia reale possiamo dichiarare quello che vogliamo, non faremo esperienza di questa libertà gloriosa dei figli di Dio. E allora, dicevo, il messaggio di questa sera, si prenderemo una parte della scrittura tra breve, ma fondamentalmente ha a che fare con una dichiarazione che Dio ha già fatto. Non abbiamo bisogno di convincere Dio a fare qualche altra cosa, non abbiamo bisogno a pregarlo nel senso di convincerlo. Da noi c'è un'espressione siciliana che descrive un uomo che è avaro, tirchio, e lo descrive come un uomo che sa fare creare, cioè come dire che lo devi convincere, lo devi scuotere, perché lui non... Ma il nostro Dio non è così. La preghiera non è un modo per piegare Dio, ma è un modo per convincerci noi della sua benignità, per accorgerci di quelle cose che lui già ci ha dato. Grazie. E per, attraverso il braccio della fiducia, soddisfare quella sete profonda, quel bisogno profondo. Chi ha sete, venga e beva. Chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Chi vuole, certo, ma ce ne prenda. E questo ha a che fare con la fiducia che questa sera possiamo avere, per non solo accorgerci, perché dicevo, bisogna avere fiducia nel medico per parlare delle nostre malattie, per dire che non stiamo bene. Non lo diciamo così tanto per dire, ma lo diciamo nella fiducia che lui troverà la cura. E con Dio possiamo avere questa fiducia, ecco perché ci possiamo aprire, ecco perché possiamo esprimere realmente qual è il nostro vissuto, ecco perché abbiamo bisogno di non avere paura dei mostri che sono in soffitta. E vi dirò una cosa strana, questa mattina un po' l'abbiamo sottolineata, che in realtà i cristiani, proprio perché hanno fatto entrare la verità nella loro vita, non riescono più a bleffare con se stessi, ci provano. E quindi in qualche modo sono meno capaci di difendersi degli altri dalle malattie psichiche. Quindi troverete una cosa strana, che nell'entrare nel cristianesimo, sebbene c'è questa libertà meravigliosa, questa vita nuova, c'è anche una tendenza maggiore a soffrire tante volte di problemi, di ansia, non nella prima fase, perché nella prima fase è così forte la percezione di Dio che sembra che il male è scomparso, non esistono problemi, non ci sono suocere che tengano, non c'è niente, sembra che vogliamo a mezz'aria. Ma poi c'è una fase secondaria, non so quanto ti è durata, in cui c'è come un atterraggio brusco, in cui ti accorgi che sebbene il cambiamento è avvenuto, la conversione è avvenuta, è reale, ma la tua testa non è cambiata del tutto. Ha iniziato un percorso, ha iniziato un cammino, ma la tua testa ora è una città inespugnabile per certi versi, soprattutto se gli hai dato tanto potere. Avevo dato tanto potere alla mia mente, avevo troppo creduto che la mia mente era Dio, avevo dato un potere estremo, e quando gliel'ho voluto levare, dopo aver accettato il Signore, non era molto semplice. Avevo questa ricchezza dentro, ma avevo un male oscuro nella mia mente e avevo una difficoltà estrema ad avere la fede semplice di un bambino. Dovevo per forza dire: se non capisco, non potrò credere. Ma Dio ci guida, ecco, prima di farci vincere il male oscuro, ha bisogno di una fiducia estrema nel suo amore. E questa potrebbe essere la prima indicazione questa sera per cominciare questo viaggio nella guarigione profonda della nostra mente, quella di avere una fiducia piena, di avere una capacità di sottomettersi, ma non per paura, non per dovere, ma per amore al Padre, che crediamo abbia un amore intenso per ognuno di noi. Questo è un primo passo, ma è difficile, sapete perché? Perché noi spesso non capiamo. Signore, io non capisco, come faccio a credere se non capisco? Com'è possibile che tu mi ami e mi succede questo? Com'è possibile che tu veramente sei il Salvatore e la mia vita è diventata più difficile? Se Dio potesse rispondere, ci direbbe: scusate, ma siete voi che vi siete iscritti all'università dell'amore? O qualcun altro, siete voi che avete deciso di scoprire la mia soluzione, e allora perché avete problemi quando ci sono gli esami? Perché dite: oh Signore, proprio ora che ero così benedetto mi capita questa cosa? Non so se voi vivete le stesse mie esperienze. Proprio ora che ero così in comunione, e se all'inizio mi ricordo della mia conversione: oh Signore, una riunione bellissima, grandissima, meravigliosa, poi arrivo a casa e mi scatenavo con mia moglie, mi succedeva di tutto e di più, alla fine soluzione umana, basta, non voglio essere più benedetto, perché quando sono benedetto poi succede sempre qualcosa di brutto. Vedete come siamo intelligenti? L'intelligenza umana non arriva. E io ringrazio Dio che, come Gesù ha detto, ha nascosto queste cose ai sapi, agli intelligenti, e ha rivelato ai piccoli fanciulli. Solo che i piccoli fanciulli dentro di noi sono piccoli fanciulli tante volte smarriti, piccoli fanciulli in crisi, piccoli fanciulli arrabbiati per quello che abbiamo vissuto, quanti sono piccoli fanciulli ribelli e non hanno questa fiducia nel progetto e nell'amore di Dio. Ma questa sera lo Spirito Santo vuole in qualche modo agire nella tua vita. E prima di tutto, male oscuro ha a che fare con un'idea di male di cui non si capisce la radice. E questo è un concetto importante. Il nostro Dio non vuole guarire il sintomo. Noi cristiani spesso siamo persone che vogliono levare i sintomi, ma non vogliono levare la malattia. Invece il nostro Dio vuole levare, come dovrebbe fare un buon medico, che non dà Aulin. Anzi, ora è stato un po' limitato l'uso di questo farmaco, ma prima era come l'aspirina. Aspirina per tutti, così non soffriamo. No, il nostro Dio vuole realmente farci comprendere il disagio, vuole renderci chiaro quel male oscuro e di cui vediamo solamente le ultime conseguenze. Vediamo gli ultimi effetti di una catena che inizia non dallo Spirito, perché se sei in Cristo sei una nuova creatura, mi dispiace per te, sei un essere meraviglioso. Non so se questo ti fa piacere. Questa è la verità più grande e bella che possiamo tenere sempre presente. Sapete quante persone ho visto nel corso della mia vita di psicoterapeuta nel momento in cui percepivano l'amore e la grazia di Dio, veniva disinnescato un meccanismo depressivo che era basato sul fatto di dover dimostrare agli altri, a se stessi o a Dio, che erano buoni, e siccome non lo riuscivano a dimostrare, alla fine entravano in crisi tremende. E quando scoprono, e quando tu scoprirai in una maniera nuova che sei quello che sei per la grazia di Dio, che sei quello che sei perché sei favorito nella grazia del suo amato, quando scoprirai questo, so che tra breve mio amico pastore Lino verrà a parlare di questo argomento, penso qui in questa chiesa, quando scopri la promozione, l'approvazione di Dio, questo comincia a disinnescare tutti quei meccanismi dove tu ti devi liberare, dove tu devi espiare, dove tu devi farla pagare agli altri, dove tu in qualche modo vuoi liberarti dal male da solo. E come spesso ho sottolineato, la malattia psichica, comunque e qualunque sia, a cominciare dal disturbo d'ansia, che è quello per cui credo che ormai il 70% delle persone che vanno da un ambulatorio di medicina generale, non stiamo parlando di neurologo, psichiatra, direttamente il medico di base ti scrive e si prenda questo, così sarà un po' più calmo. Perché? Perché l'ansia è già qualcosa che ci logora tutti quanti nel tentativo di controllare. E quando non possiamo controllare, scatta il meccanismo d'ansia, che è la paura della paura, la paura di non essere in grado di affrontare quella circostanza, la vorresti controllare, ma più cerchi di controllarla e più distrugge. E poi che dire dei disturbi ossessivi? Se volete fare un esperimento, provate a cercare di non pensare a una cosa brutta, vi accorgerete che più cercate di non pensarla, più forte diventa. Quanti meccanismi, quanto sforzo umano per liberarsi, e Dio invece vuole farci scoprire che le nostre difese non hanno il potere di liberarci. Dio vuole farcelo scoprire in una maniera reale, vuole darci, come spesso sottolineo, delle armi che sono spirituali. Sapete, le armi carnali cosa sono? Diceva l'apostolo Paolo. Noi, sebbene camminiamo nella carne, diceva, noi non combattiamo se non con la carne, ma abbiamo veramente questa capacità che Dio ci ha dato. Le nostre armi non sono carnali, ma hanno da Dio, quindi la sorgente di questa difesa non è un meccanismo psicologico, hanno da Dio la potenza di distruggere ogni fortezza, ricordate questo verso, e ogni ragionamento che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, che significa, tante volte noi leggiamo la Bibbia, lo sappiamo pure ripetere, ma che significa di distruggere ogni fortezza e ogni ragionamento che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio? Per dirlo in tre parole, per distruggere la presunzione umana di dire io posso cambiare da solo. Io posso farcela da solo. Conoscenza di Dio significa identificazione, diventare la stessa cosa. Quindi le armi spirituali distruggono tutti i sistemi che hanno la presunzione di farcela da soli. Come dire, ma io non ho bisogno di Dio, io posso essere buono da solo. Questo è quello che dice l'umanesimo oggi. Quello che dicono le persone che in qualche modo ce la possono fare da solo, ma che bisogno c'è di Dio? Da che cosa è alimentato questo ragionamento? Da un orgoglio tremendo, dall'autodeificazione, dal tentativo di essere noi Dio. Io non ho bisogno di Dio, io sono Dio. E le armi, le difese umane, cambiando quello che diceva l'Apostolo Paolo, le armi spirituali hanno da Dio la potenza di distruggere fortezze. Le armi carnali, da chi hanno la forza? Chi è che vuole darti l'illusione di superare il male senza che questo è vero? Il principio della menzogna. Chi ti vuole dare una soluzione che non ti fa scoprire la risorsa di Dio? Le armi carnali hanno dal diavolo la potenza negativa di costruire fortezze e di creare ragionamenti che ti danno l'illusione di superare. E io credo che è meraviglioso questa sera sapere che Dio vuole cambiare il nostro arsenale senza rendercene conto. Tu, io, ci siamo difesi in maniera umana, e questo, lungi dal guarire le nostre malattie psichiche, le ha accentuate. Perché certamente, da quando uno è cristiano, vorrebbe essere ancora migliore. Se già avevi crisi prima di essere cristiano, che non avevi un alto standard e un grande obiettivo etico-morale, figuriamoci da cristiano, dove veramente vuoi vincere il male, se non scopri il modo reale con cui Dio ti vuole liberare, il tuo cristianesimo, il mio cristianesimo, peggiorerà i miei disturbi psichici. Io conosco centinaia di credenti presi da disturbi ossessivi compulsivi a sfondo religioso, quindi anche il modo di pregare diventa una specie di compulsione. Poi se dici nel sangue di Gesù ogni 5 minuti precisi, praticamente rimani prigioniero, perché in pratica, siccome normalmente viviamo in un mondo dove le tentazioni sono estreme, tu non potrai avere altro tempo che dire sempre questo, per scaricare invece di scoprire quella libertà meravigliosa che permette che anche se normalmente passano le cose più assurde, tu sai che non sono due e non hai bisogno di combatterle e non hai bisogno di cercare di dire a Dio: Dio, ma non sono io che l'ho pensato, ma come ho pensato questo? Tante volte facciamo così sforzi incredibili e che perdiamo un sacco di tempo perché non scopriamo questa identità meravigliosa che Dio ci ha dato. Io sono spirito, ho una psiche, un'anima e vivo nel corpo. Tu sei spirito e il tuo spirito è immagine di Cristo. Ci sono problemi di identità? Vorresti un'immagine più grande dentro di te? Io devo dire che ho seguito tante religioni strane, ma quando ho incontrato Cristo, da allora non ho trovato qualcuno più grande di Cristo. Quindi essere identificato con Lui, Lui è diventato la mia identità, il mio vero io è immagine di Cristo, questo è già il punto di partenza per un processo di guarigione. Certo, questa è una ricchezza interna, questa è un'opera meravigliosa che Dio ci chiede di portare qui, nella nostra mente, dove invece abbiamo creato altre difese, altre fortezze, dove ci siamo depressi, dove ci siamo avviliti, scoraggiati, dove abbiamo fondato certe porte, ma non ci hanno portato da nessuna parte. Dio ci vuole fare scoprire quest'opera meravigliosa che ha fatto dentro di noi, dentro di te, dentro di me. È come se lo Spirito Santo ti volesse presentare chi sei veramente in Cristo. Questo è il prototipo, questo è il punto di partenza, questo è quello che bisogna credere prima di andare ad aprire la porta della soffitta. Se la sedia non aprite quella porta, prima mi piacevano i film dell'orrore, perché in qualche modo dovevo dimostrare a me stesso che ero coraggioso, però sapete, quando li vedevo poi facevo sempre così. E poi una parte della mia vita all'inizio del cristianesimo stranamente mi piacevano ancora, ma perché? Perché dicevo, guarda un po' come esiste il male, Signore, tu mi hai liberato tutte queste cose, è incredibile. Quindi più vedevo le cose del diavolo, più dicevo, Signore, grazie, veramente, che esistono queste cose, perché prima non ci credevo, e tu me ne hai liberato, tu hai trionfato su ogni potestà e principato facendo un pubblico spettacolo attraverso la morte in croce, tu hai vinto, solo per questo dovrei stare a volare e a cantare tutta la vita, sono stato strappato dal potere delle tenebre. Affermalo questo a te stesso, è la verità, e non perché tu sei più furbo del diavolo o più intelligente del diavolo, perché lui è geniale, ma per quello che Gesù ha fatto. Questa è una verità di base, questa è una verità importante. Liberi dal principe delle tenebre, liberi dal diritto legale che il diavolo aveva di dominarti attraverso l'arma più forte che lui usa, che è la paura. Ma non so se hai avuto mai a che fare con questa emozione, no? Dici, io sono coraggioso, coraggioso, io ho paura, però Dio, mostrando quello che lui è, quello che lui ha fatto, invitandomi, anziché a lamentarmi per la mia paura, a lodarlo, a cantare la vittoria, a cantare anche quando siamo di fronte ai nemici. Ricordate Josafat, vestito in santa magnificenza, ad andare a affrontare il nemico. Mi era stato detto stamattina, dicevo, presentatevi, tenetevi fermi, vedrete che vincerete, perché questa vittoria la combatto io. Ma sapete, non cantavano un canto della serie, li faremo a pezzi, li ammazzeremo. Cantavano, celebrate la divinità di Dio. Dio è buono! Questa è la nostra vittoria. Dio è buono! E questo realmente è un punto di partenza, è un punto importante per aprire quella porta e per cominciare a guardare quelle aree della nostra vita dove c'è oscurità, abbiamo messo tutte le cose che non vogliamo vedere, tutte le cose storte, tutti i traumi che abbiamo subito da bambini. Ma voi avete idea di quanto i traumi infantili possano influenzare la vostra vita di oggi? Secondo voi, perché Gesù era così estremo e diceva guai a chi scandalizza uno di questi piccoli, sarebbe meglio per lui, puntini puntini, lo sapete tutti. Perché così estremo? Perché gli scandali, i traumi determinati nell'infanzia hanno un potere estremo di condizionarci, di avvelenarci la vita. E quello che è importante questa sera è sapere che Dio sta iniziando un processo di guarigione nella tua vita, cominciando dalle esperienze traumatiche più recenti e andando verso quelle più precoci, quelle che sono avvenute quando la tua personalità ancora non era formata, e lì c'è un male del diavolo. Lì ci sono impronte incredibili, lì c'è rabbia allo stato puro, lì c'è desiderio di ribellione, di fuga, dolore, smarrimento, confusione, e io quasi quasi ormai ho acquisito una comprensione nel corso del tempo, vedendo centinaia, migliaia di persone, ogni volta che incontro una persona è come subito se Dio mi facesse vedere il bambino impaurito, il bambino incavolato, il bambino solo, la bambina che c'è in lui, che c'è in lei e che ha bisogno realmente di essere portata alla presenza del Padre, perché se no dalla soffitta continuerà a condizionare la tua vita e le ferite che hai alla fine ti faranno fare delle scelte sbagliate, ti faranno proprio scegliere il marito, la moglie peggiore per te, ti faranno fare decisioni completamente, certo il nostro Dio poi in qualche modo cerca di recuperare, però sapete, certi errori sarebbe meglio non farli. Ecco perché Dio preferisce la prevenzione piuttosto che la cura, preferisce che incominciamo a scoprire una pace vera, perché le nostre scelte siano scelte di pace, non scelte per avere pace. È molto differente. Non so se nella tua vita hai fatto tante scelte pensando, illudendo di farò questo così sarò in pace. Non l'avessi mai fatto. Ma le scelte di pace sono le scelte di una persona che viene sottratto al male oscuro, a quello che nella tua soffitta, nel tuo inconscio, di cui il re non è Freud, ma è il diavolo. Cioè, Freud ha scoperto un po' l'inconscio, in qualche modo ha dato, come dire, risalto al fatto che tante cose che noi non vogliamo vedere, non vogliamo ammettere, non vogliamo analizzare dentro di noi, sono dentro di noi e ci condizionano. Freud ha detto un'altra cosa veramente vera, cioè che a livello umano la spinta più forte negativa è la spinta libidica. Ma certo, perché lui non ha conosciuto l'amore di Dio, e chiaramente a livello umano quella spinta, che non è solamente legata alla sfera sessuale, diciamo, ai desideri di dominio e altre cose, è molto legata all'istinto umano, e solamente per un miracolo possiamo essere sottratti a questo. Non è una capacità umana, e tutta la tua vita, la mia vita, sarà un passaggio da costretti dalla paura a costretti dall'amore. Questo è quello che Dio sta facendo, perché Lui ti ha già liberato, Lui ti ha già messo in una condizione interiore dove puoi non avere paura. Certo, se ci guardiamo all'esterno, altro che non avere paura, stiamo vivendo in un mondo così precario che se ci dovessimo guardare un po' più attentamente dovremmo vivere in una maniera proprio estrema di difesa, nascondendoci, scoprendo tutte le cose tossiche, i conservanti, gli additivi chimici, le radiazioni, e poi il pericolo di andare in macchina, il pericolo di andare in treno, in nave, in aereo, il pericolo anche di stare a casa perché esplodono gas e cose. Cioè alla fine scopriremo che non c'è un posto sicuro su questa terra. E invece Dio ti ha messo un posto sicuro dentro di te. Ecco perché è fondamentale scoprirlo, per poi fare sì che le paure della tua mente vadano via. Ma io voglio andare a un brano che voglio lasciare alla fine. Sono tanti brani, sapete, la Bibbia è incredibile. È un libro così profondo, è un libro così grande, soprattutto scritto da chi ci conosce profondamente. E questo l'ho scoperto nel tempo, perché sapete, il mio approccio all'inizio della parola di Dio era da intellettuale, vediamo cosa dice la Bibbia, se mi piace, se mi conviene, se lo capisco, forse lo accetterò. E sapete che in questa maniera non potremo fare molta strada. E c'è dovuto essere un momento nella mia vita in cui ho dovuto dire: Signore, non capisco niente, ma mi fido di te. Ed è quello che Dio richiede, poi certamente ti farà capire, ma hai bisogno di avere questa fiducia, dicevamo poco fa. E nella Bibbia ci sono tante parti bellissime c'è tutta la dimensione del vecchio patto, che è un po' la pedagogia di Dio, è un po' la forza della legge che in qualche modo può servire per il bambino, per l'educazione, però poi certamente deve portare una maturazione, un'esperienza diversa, per cui ci dobbiamo trasferire dalla dimensione della legge a quella della grazia. Non possiamo stare con un piede qua e un piede là, ci sono tutti quelli che stanno con un piede là, il legalismo, questo è ancora peggio, ma ci sono altri che stanno un piede qua e un piede là, mentre queste due cose sono in opposizione. E allora lì leggere la Bibbia in questa visione, in questa comprensione, ci fa vedere che Dio ci conosce in fondo. Dio ha sottolineato alcune verità che sono per il nostro bene. E voglio concludere, perché io potrei continuare come abbiamo fatto stamattina, anche senza accorgere che sono fatto l'una e mezza, ancora stavamo lì poi, anzi mi dispiace, non abbiamo avuto molto tempo per le domande, magari in una sessione successiva, quando sarà, facciamo magari tutto un incontro di domande se volete. Ma vogliamo leggere questo brano per concludere, in uno dei cosiddetti profeti minori, ma che tanto minore non era, Osea, al capitolo 14, verso 3, vi voglio lasciare con questo pensierino, speriamo che sia io, che ricapitola un poco tutto quello che abbiamo detto in questa giornata. Mi dispiace che non c'era questa mattina, è una ricapitolazione di tutto quello che abbiamo detto. Volendo possiamo leggere dall'uno, magari mettiamoci qualche versetto così che apre questa affermazione da tre in poi. O Israele, questo è l'urlo accorato di una mamma che cerca il suo bambino, come l'urlo di Dio che cercava Adamo. Adamo, uomo, dove sei? Dove ti sei cacciato? E Adamo, Signore, ho avuto paura perché ero nudo e ho ascoltato la tua voce, mi sono nascosto. Dove ti sei nascosto, Giovanni, Antonietta? Dio ti sta chiamando solamente per dichiararti che lui ti ha liberato dal male oscuro. Non devi fare chissà che cosa, non devi fare salti mortali. Li ha fatti lui per noi. Oh Israele, torna al Signore al tuo Dio, poiché tu sei caduto per la tua iniquità. E questa è una prima rivelazione fondamentale. Quante volte accusiamo gli altri, accusiamo la situazione, accusiamo il governo, sicuramente gli altri non avranno svolto i loro ruoli, le loro funzioni in maniera buona, accusiamo il marito, accusiamo la moglie, accusiamo i figli, ma se noi crediamo, in realtà Dio ci vuole fare capire che noi possiamo superare e che noi dobbiamo stare attenti a migliorare la nostra vita, non a giudicare gli altri o ad accusare gli altri. E quindi, come dicevamo stamattina, i nemici peggiori nostri siamo noi. Quindi siamo caduti per i nostri errori e cadiamo per i nostri errori. Preparatevi delle parole e tornate al Signore, ditegli: perdona tutta l'iniquità e accetta questo bene, noi ti offriremo invece di tori l'offerta di lode delle nostre labbra. E questa già è un'affermazione importante, che tradotta in termini neotestamentari, perché questo chiaramente veniva detto in una dimensione dove non c'era l'espiazione di Cristo, ma già si prefiguravano la grazia, si prefigurava la lode, si prefigurava la misericordia di Dio, come a dire che la questione non era semplicemente di un'osservanza. Dio già lo sapeva che la legge non avrebbe potuto cambiare l'uomo, ma doveva portarlo proprio come un pedagogo a Cristo. E quindi, come a dire, le parole sono dentro di te e gli puoi dire, qua dice perdona, ma gli puoi dire: Signore, hai perdonato, Signore, già mi hai perdonato di tutta l'iniquità, e cosa ti posso offrire? Sforzi? Sacrifici? No, lode, il sacrificio della lode, cioè il frutto di labbra confessanti il suo nome. Questa è l'offerta che Dio si aspetta, perché sa che non possiamo offrirgli nient'altro. Attenzione, qualcuno scambia questo come a dire che allora non devo fare niente. Non devi fare niente, il concetto non è il tuo sforzo ti cambia, Il tuo sacrificio ti cambia. Il sacrificio è per mettere in situazioni dove scopri la grazia e la grazia ti cambia. Ecco, perché tante volte potremmo rimanere semplicemente al concetto che spesso sottolineo, che è la grazia che fatica, vero? Paolo dice: io sono quello che sono per la grazia di Dio, la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi, dice, io ho faticato più di tutti loro, però poi sottolinea, non già io, ma la grazia. Quindi è la grazia che fatica, cioè la grazia che ti cambia, è la grazia che ti trasforma. Però mi concederete che se io dico sarebbe bello farsi una doccia, però mi sento, mi devo sporcare, mi devo fare là. E rimando a questo motivo, sarebbe bello andare in chiesa, sarebbe bello andare in corso di preghiera, però c'è una fatica per andare in un luogo, in una situazione dove poi puoi essere purificato e puoi scoprire la grazia di Dio che ti purifica. Quindi la fatica c'è, ma non è il sudore che ti cambia, il sudore ti porta in un luogo, in un'opera preparata, in una situazione che Dio ha previsto perché tu scopra. Questo è un concetto nuovo per me, perché ci sono quelli che insistono: ah, non bisogna faticare, non bisogna sforzarsi, non bisogna fare niente, e sbaglio. Ci sono quelli che dicono: bisogna sforzarsi, bisogna pregare 10 ore al giorno, bisogna, e neanche questo è vero. La garanzia ce l'abbiamo quando, in qualche modo, quello che facciamo ci aiuta a scoprire la grazia di Dio. Fratelli, vi do un'affermazione forte: se la parola di Dio che tenete nelle mani, come nel cellulare, non vi aiuta a scoprire l'eredità che Dio vi ha dato, questa terra promessa interiore, non vi aiuta. Amen. Non serve per diventare degli studiosi o qualcuno che sa smontare la Bibbia, fare tutte le esegesi in maniera perfetta, esaminare il testo in aramaico, in greco, e fare un sacco di dissertazioni, se la parola di Dio non ti aiuta a scoprire i luoghi che sta descrivendo come una mappa geografica, non ti ci porta, non li visiti, non ti serve a niente, diventerai un conoscitore e gonfierai, perché la conoscenza gonfia, ma è la verità, è Cristo che costruisce, ed è Cristo che ha preso il cantiere della tua vita. È Cristo, e per questo può essere incoraggiato, perché non ha preso un pastore. Un pastore non è altro che aiutatore, è favoritore, è promotore di qualche cosa che non lui può darti. Paolo era dispensatore della grazia, perché faceva lui in dispensa? No! Era qualcuno che aiutava gli altri a scoprire questa sorgente. E allora lì capisci che già è avvenuto quello che doveva avvenire. E non fuori, quindi, ma la roba delle nostre labbra. E poi, concludendo, questa affermazione importante che ricapitolo, dicevo quello che abbiamo detto questa mattina: la Siria non ci salverà, noi non saliremo più sui cavalli. E qualcuno che aveva pensato di darsi all'Ittica viene scoraggiato. Tante parti della scrittura è scritto che Dio non ama la forza dei cavalli, ma anche dite. Forse i cavalli e la potenza, la mia Ferrari di 600 cavalli, non hanno la forza dei cavalli né la forza delle gambe dell'uomo, ma quindi dice qui la scrittura che la Siria non ci salverà. La Siria, sapete, è tipo della risorsa non ecologica, quindi di un'energia che non viene da Dio. Tutti gli altri popoli, in qualche modo, perché Dio diceva non prendete da loro? Perché alla fine le energie che prendete, anche se le aiutano, sono sporche, bruceranno il vostro motore, non sono ecologiche, vi faranno male. Quindi non sarete più salvati dalla Siria, e non salirete sui vostri cavalli, e soprattutto, questo ricapitolo a quello che vi ho detto questa mattina, non diremo più Dio nostro all'opera delle nostre mani, cioè noi costruiamo quello che secondo noi è la salvezza, diciamo la difesa, la soluzione. Quindi non saremo più Dio, e né tantomeno potremo dire che noi partoriamo la situazione e all'opera nostra gli diciamo: tu sei Dio, tu sei il nostro idolo, tu sei la mia gioia sport, tu sei la mia gioia unica lavoro, tu sei la mia gioia frutto delle nostre mani, diventa un idolo, diventa qualcosa che in qualche modo non è niente, ma ha una potenza estrema perché noi stiamo investendo su di lui e gli diamo il potere che dovrebbe essere dato solo a Dio. Tu potrai, lavoro, tu, cose che io ho fatto. Io nella mia vita dico, Signore, ma come, ho fatto tante cose per riuscire a trovare l'equilibrio. Ma ci ho messo tanto tempo per costruire il mio castello, ma è un castello in aria. Ma mi sono sforzato, non lo metto in dubbio, ma hai usato un materiale che non va. Io ho un materiale nuovo, ora argento, pietre preziose. E bisogna usare quel materiale. Dove va da te? Ce l'ha dentro. Io lo vedremo, perché la buona notizia di Osea conclude con questa affermazione. Com'è possibile che non utilizzeremo più risorse negative? Com'è possibile che non sfrutteremo la potenza umana e le difese umane? Com'è possibile che smetteremo di adorare i nostri idoli, che non sono purtroppo le statue, perché fossero quelle già le abbiamo eliminate, quelle sono meno pericolose per te, ma sono quelle cose a cui noi diamo troppo valore nella nostra vita e sostituiscono Dio? Com'è possibile che questo avviene? Guardate che risposta incredibile. Poiché presso di te l'orfano trova misericordia. Che significa? Significa quello che dicevamo questa mattina, che quell'angoscia di abbandono, quel senso di solitudine profonda, quella disperazione, quel senso di nudità, di paura, che ti fa essere orfano, che ti fa sentire inadeguato, incapace, non amato, che ti fa coprire tante volte con delle maschere, che ti fa creare delle sicurezze che non sono vere. Dio ti dice, guarda quell'orfano che c'è dentro di te, guardala quella bambina sola, che forse doveva essere presa in considerazione, stava soffrendo, ma nessuno dei tuoi genitori se ne è accorto. Io me ne stavo accorgendo, io stavo guardando la tua sofferenza, quando eri lì e piangevi, quando non avevi neanche il coraggio di chiedere aiuto perché pensavi di disturbare forse i tuoi, o di essere causa delle loro liti. Quella bambina, quell'orfano, io l'abbraccio, do misericordia per lui. Questa è la guarigione profonda. Scoprire un Dio al quale ci possiamo presentare con la nostra solitudine, con la nostra fragilità, con la nostra paura, con il nostro senso di abbandono e trovare che Lui, a differenza degli altri, a differenza di quelli che non ci accettano, non ci accolgono, non ci vogliono forse, Lui ci abbraccia ed è pronto a circondare la tua solitudine e a dirti ti amo in una maniera forte, intensa, potente. E ha bisogno di sperimentarlo, perché la scrittura dice che noi amiamo perché Egli ci ha amato per primo. Se non ci accorgiamo di questo amore forte, potente, che ha fatto tutto quello che serviva per liberarci dalla separazione tremenda, dall'angoscia tremenda di abbandono che Gesù, dicevamo stamattina, ha urlato sulla croce, lì e lì la masa parte lì, Dio ha abbracciato la nostra miseria per l'amore intenso che ha avuto per ognuno di noi. E allora quando sentirai, quando crederai a questo amore, quando lascerai che Lui possa abbracciare quest'orfana, quest'orfano che c'è in te, e allora questo innescherà un processo per cui tutte le false sicurezze, tutte le immagini che ti sei creato, tutte le false maschere che hai messo, tutto questo comincerà a cadere da solo. Io, continua attraverso lo Spirito Santo a dire Osea, io guarirò la loro infedeltà. E qui un'altra rivelazione incredibile. Quante volte hai detto a Dio, io questa volta non sbaglio. Ti prometto che questa è l'ultima volta che guardo un film pornografico. Ti prometto che questa è l'ultima volta che sparo della mia vicina di casa, della mia sorella, che è critico. Ti prometto, quante volte che così, Signore, questa è l'ultima volta. Ed è stata la penultima, la terzultima, la quartultima. In realtà hai cercato di cambiare certe cose solamente con una decisione tua, ma quello che ci vince, dicevamo, è la sua fedeltà, cioè lui è fedele, lui ha iniziato un'opera in ognuno di voi, la porterà a compimento. Questa è la mia fiducia, questa è la fiducia in quello che lui è e nel fatto che lui crede in me più di quanto io credo in lui. Dicevamo questa mattina, Dio ha più fede in te di quanto tu abbia, perché lui sa la ricchezza che ti ha messo dentro. Tu tante volte sei così preso dalle tue debolezze, dalle tue fragilità, dalle tue paure, che non ti accorgi di questa meravigliosa identità nuova. Io guarderò la loro infedeltà. E come? Amandoli, io li amerò di cuore. Ancora una volta, come si guarisce, come colui che quando gli è stato chiesto, Signore, ma quante volte lo devo perdonare il mio fratello se lui mi fa del male? Sette volte? No, 70 volte sette. E se lui ha detto di fare questo, Dio non ci chiede di fare qualcosa che lui non ha fatto, lui ci guarisce attraverso questo perdono fortissimo, passato, presente e futuro. Dicendo questa mattina, lui ha chiuso la questione, lui ti ha perdonato. Giuseppina, perdonata. Signore, mi perdoni, ti prego, questa è l'ultima volta, perdonata. Avi fiducia nel mio perdono più che avere paura di sbagliare, perché è la fiducia nel perdono che ti farà vincere il tuo vizio, ti farà vincere la tua paura, ti farà vincere quella trappola, quella fortezza che il diavolo ha costruito nella tua vita, poiché la mia ira si è distolta da loro. Prendiamo la conclusione di questi versetti, la conclusione di questa riflessione: io sarò per Israele come la bruciata, egli fiorirà come un giglio e spanterà le sue radici come il Libano, i suoi rami si estenderanno, la sua bellezza sarà come quella dell'olivo più bello, la sua fragranza come quella del Libano, quelli che abiteranno la sua ombra faranno di nuovo crescere il grano e fioriranno come la vite. Quindi non solo una guarigione tua, ma anche una emanazione di guarigione, per cui quelli che verranno alla tua ombra, piuttosto che prendersi le sue scariche di amarezza, le tue scariche di rabbia, di nevrosi, si prenderanno le scariche di amore che tu stai realizzando, la pace, diventerai qualcuno che trasmette pace. E poi verso 8, Giuseppina, Efraim o Giuseppe potrà dire: che cosa ho io più da fare con gli idoli? Dove erano tutte quelle cose che mi dominavano? Dove se n'è andato il mio amore morboso per quella cosa che mi distruggeva? Dove se n'è andato il mio amore morboso che mi faceva fare il male che non volevo? Dove se n'è andato il mio idolo? Dove se n'è andato? Se n'è andato! Se n'è andata la paura, alleluia! Se n'è andata l'amarezza, che bello! Posso guardare gli altri senza dover sempre evitare le persone con cui c'ho il risentimento, perché io mi ho detto, ma da voi il risentimento, non riuscivo neanche a starci con le persone, non riuscivo neanche a fermare, dovevo cambiare strada, non avevo il coraggio di guardare quelle persone che dentro avevo giudicato, mi avevano fatto del male, non ero riuscito a perdonare. E magari dicevo, Signore, ti prego, io non gli rompo la faccia, però almeno lascio il diritto di essere risentito. E poi ho capito che non era un diritto, era una malattia, non era una cosa che mi faceva bene, era qualcosa che mi consumava. Infatti ero 30 kg in meno, ora sono forse esagerato, ma perché mi corro dentro nel tentativo di controllare la rabbia, l'amarezza e mostrare all'esterno una imperturbabilità all'inglese. Ho discendenti inglesi, quindi devo essere un gentleman, però dentro mi consumavo e mi corro dentro. Giuseppina, Giuseppe, che potrà dire: dove se n'è andata la mia prigione? Dove se n'è andata la fortezza? Dove se n'è andato l'idolo e il diavolo che dietro l'idolo mi controllava e mi dominava? Dove se n'è andato? Non c'è più! Che bello! Se n'è andato! Io lo esaudirò e veglierò su di lui, io che sono come un verdeggiante, ci presto, fermati un attimo, perché qui c'è il colpo finale di grazia. Colpo di grazia nel senso buono. Io che sono un verdeggiante cipresso, da me verrà il tuo frutto. Dio ti sta dicendo questa sera, ti sei sforzato, ti sei spremuto, hai cercato di combattere il male, sei peggiorato dal punto di vista del disagio psichico, hai dovuto prendere ansiolitici, niente di male, però questa stampella non voglio che ce la dai sempre. Perché? Perché la soluzione verrà da me in te, non da me come dire: Signore, ma quando è che mi guarisci? Ma quando è che mi liberi dalla depressione? Tante volte sapete, diciamo, se Dio vuole, intanto è già sbagliato perché Dio vuole. Se Dio vuole, vengo liberato da questo disturbo di attacchi di panico. No, Dio vuole. E poi magari cominciano a dire: Signore, ti prego, guariscimi. Dio l'ho già fatto. Perché? Perché dalla mia opera dentro di te verrà il frutto. Non deve venire da me, io la mia parte l'ho fatta. Deve venire dalla scoperta di quella identità nuova dove tutto è sotto controllo. Dove non sei tu più a dover controllare, ma dove entri in una dimensione dove c'è il controllo di Dio e dove tutto coopera al bene di quelli che amano e temono il Signore. Questa è la verità. Da me, dalla tua opera, Signore, in me verrà il frutto. Da me verrà il tuo frutto, ti dice il Signore. E poi vabbè, adesso no, tanto per dire: chi è saggio, ponga mente a queste cose, chi è intelligente le riconosca, chi è stolto, se ne freghi, che continui a lottare da solo. Io purtroppo l'ho fatto per tanti anni, ma non vorrei che voi ci metteste tutto il tempo che ci ho messo io per scoprire questa libertà. Io sono stato per tanti anni da cristiano molto più depresso che da non cristiano, perché da non cristiano dicevo forse la vita è tutta un'angoscia, quindi alla fine, anzi, io credo che l'angoscia è la forma più vera di lucidità. E quando vedevo una persona che rideva, scherzava, dicevo: questo deve essere sicuramente uno stupido che non ha capito l'angoscia della vita. E quindi cerchiamo di trasmettere l'angoscia per dire: ma accorgimi! E poi invece Dio mi ha conquistato, è riuscito a salvare. Dio riesce a salvare quegli esiliati. È una razza un po' pericolosa, perché hanno la presunzione di essere persino al di sopra di Dio e di spiegare tutto con la mente umana. Io vorrei che ci alzassimo in piedi, va bene? La tua figlia, c'è tuo figlio da qualche parte? Può fare un piccolo sottofondo, puoi pregare un momento. Voglio ricordarvi che l'altro, perché poi non lo dimentico sempre, sicuro, ho portato pochi libri, forse erano 15, ma ora già saranno andati un po' via, dove un po' il primo capitolo è autobiografico, e poi ci sono alcuni suggerimenti per la prevenzione dell'ansia. Ma in ogni caso potreste andare su due siti: uno, basta che mettete Paolo Adragna sul computer, su Google, e subito vi porto un sito Psichiatria Cristiana, lì ci sono centinaia e centinaia di studi, oppure riconciliazionepalermo.org, che è la nostra chiesa, lì troverete altri studi e altre cose. Quindi realmente potete beneficiare, ho messo tutto lì a disposizione di tutti quelli che hanno bisogno. Ricevo decine di testimonianze anche giornalmente di persone che ascoltano, e non perché l'ho detto io, ma perché è quella verità che ha dovuto liberare la mia vita. E nel momento in cui ascoltiamo e prendiamo sul serio l'opera di Dio, iniziamo un processo di guarigione, camminiamo verso la nostra guarigione. Non è venuto in un giorno, dicevo, io ho sofferto per tanti tempi. Ricordo, dovevo andare a fare tante volte dei convegni sulla depressione, e i giorni prima ero di una depressione, ho detto: ma come ci vado? Ma cosa vado a dire? E quindi tempi, e poi invece, comprendendo queste cose che oggi vi ho trasmesso, ho cominciato a scoprire questa libertà gloriosa dei figli di Dio. Voglio pregare per voi questa sera. Alleluia, Signore. In questo momento vi dico, e indipendentemente da quali sono i tuoi nemici, le fragilità che hai scoperto della tua vita, tutto quello che hai detto: Signore, questo non lo voglio, ma non è bastato. In questo momento Dio ti chiede come cosa fondamentale, quella di rinunziare alla tua autogiustizia, rinunziare a cercare di dimostrare a Dio che ce la puoi fare, ma non per questo diventare qualcuno che dice sempre: pietà, pietà, pietà di me. Dio ha avuto già pietà, non devi convincere lui, lui ha già fatto l'opera, ha compiuto ogni cosa, devi semplicemente cominciare a ringraziarlo per questo tesoro
che ha messo nella tua vita, anche se ancora non lo hai scoperto. E lì ci sono tutti i pensi di ricambio per tutto quello che nella tua mente non va, per tutto quello che è stato in qualche modo testato, e il test ha fatto crollare quella falsa pazienza, sei diventato intollerante, non sopporti nessuno, non sopporti più te stesso, figuriamoci se puoi sopportare gli altri. In questo momento lo Spirito Santo ti dice: comincia ad avere sfiducia che dall'opera di Dio in te viene questo frutto, viene già la speranza, viene già questo principio di guarigione. Puoi cominciare a guardare le tue debolezze senza angosciarti, scoprendo che tu non sei la tua anima, tu non sei la tua mente, ma tu sei il tuo spirito, tu sei un essere meraviglioso creato in immagine di Cristo. E da questa percezione, di questo amore forte e intenso, che non ha mai, non ha sé, in questo momento, rivolgiti a Dio e ringraziami, perché la sorte è caduta in luoghi divertevoli, ma è una bella eredità che è toccata. Ringraziami il tuo cuore, non con una preghiera di dovere, ma con semplicità. Dicendo al Signore: grazie, grazie perché sono un uomo nuovo, sono una donna nuova. Non ci posso fare niente, questo diglielo al Signore, perché la verità, confessa, sii d'accordo con Dio anziché con i tuoi sentimenti, le tue sensazioni. Comincia da questa certezza e da qui comincia a lasciarti guidare in una maniera nuova alla guarigione della tua mente, di tutte quelle paure che ti hanno condizionato. Signore, ti prego, in questo momento, per ognuno di questi miei fratelli, sorella, grazie perché la tua parola già ha toccato. Grazie che già in alcuni sento proprio entrato un principio di chiarezza che comincerà ad operare. Forse all'inizio ti farà peggiorare, perché finalmente ti sentirai accettato, amato così come sei, quindi non smetterai di nasconderti con Dio, di nascondere le tue emozioni a Lui. Ma da questo momento, Signore, grazie per questo principio di guarigione continuerà a operare in questi miei fratelli, queste mie sorelle, portandole ad essere più che vincitori in virtù del fatto che tu li hai amati, li hai e li amerai per l'eternità. Grazie perché l'amore perfetto che tu hai nei loro confronti sta cacciando tutte le paure, la paura di vivere, la paura di morire, la paura di sbagliare, la paura di non farcela. Grazie perché il tuo amore in questo momento ancora li tocca profondamente, fortemente. Metti la mano sul tuo cuore, chiaramente non è l'organo fisico, ma dal cuore procedono le sorgenti della vita, e sappi che dall'opera di te si sprigionerà, questa liberazione dal male oscuro. E non ci sarà depressione che tenga, e non ci sarà crisi che non diventerà trovare un impatto. E tutto questo, non grazie a te, ma grazie a Lui. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. Vogliamo trasmetterci una mano e un incoraggiamento, come dire: fratello, sorella, sei meravigliosa. Sei meravigliosa. Afferma, è la verità. Dio ci vede così e noi dobbiamo vederci come Lui ci vede. Certo, c'è un cantiere lavoro in corso qua, ce lo possiamo scrivere, ma sei un essere meraviglioso. Dillo al tuo fratello, alla tua sorella, nel nome di Gesù.